Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. J.D. Vance svela dettagli delle trattative in Pakistan. Trump ha bocciato la proposta iraniana di fermare il programma nucleare per 5 anni. Ora si discute di nuovi colloqui. Intanto lo stretto di Hormuz sempre al centro del conflitto. La marina americana è dispiegata, ma nella notte sono passati un cargo e una petroliera. Elezioni in Ungheria. La destra europea perde un alleato storico. Sentiremo le reazioni dei democentristi ideologicamente vicini a Orbán. Rivelazioni scuotono l'hockey svizzero. Il CT Patrick Fischer aveva falsificato un certificato Covid per andare ai giochi di Pechino. Le scuse in un video ieri sera. Il blocco navale statunitense dello stretto di Hormuz è in atto da ieri pomeriggio, ma alcune navi sono nel frattempo transitate. La mossa della Casa Bianca per costringere gli iraniani a fare concessioni resta in vigore. Per ora non ci sono stati incidenti. Il vicepresidente americano intanto afferma che spetta agli iraniani fare il prossimo passo per mettere fine alla guerra. Sul fronte invece della guerra libanese sono previsti in giornata colloqui a Washington. In redazione Manjula Bhatia.
La palla è nel campo degli iraniani. Questo quanto dichiarato dal vicepresidente statunitense J.D. Vance nel corso di un'intervista a Fox News, nella quale ha raccontato alcuni risvolti dei colloqui con gli iraniani del fine settimana in Pakistan, conclusisi con un nulla di fatto. Avevamo 2 richieste imprescindibili, ha detto: far uscire dall'Iran i 400 kg di uranio altamente arricchito che si trovano sepolti sotto una delle centrali bombardate nella precedente guerra e mettere in atto un meccanismo di verifica per garantire che Teheran non possa mai avere l'arma nucleare. Washington avrebbe chiesto di sospendere l'arricchimento dell'uranio per 20 anni, proposta respinta da Teheran. I colloqui non sono stati comunque un fallimento, ha voluto precisare Vance. La questione nucleare resta sul tavolo. Ora aspetta gli iraniani fare il prossimo passo. Il Pakistan intanto si sta muovendo per ospitare una seconda tornata di colloqui prima della scadenza del cessate il fuoco prevista per martedì prossimo. Resta comunque in atto il blocco navale americano dello stretto di Hormuz, anche se da ieri pomeriggio sono transitate una porta container partita dall'India e una petroliera cinese partita dagli Emirati. Prosegue anche l'offensiva militare israeliana sul fronte libanese contro Hezbollah. Questo mentre sono previsti oggi a Washington colloqui tra gli ambasciatori di Libano e Israele, i primi contatti diretti da decenni. Hezbollah ha detto che non si piegherà ad eventuali accordi di pace che potrebbero essere presi e che implicherebbero il disarmo della milizia sciita alleata dell'Iran.
Al centro del conflitto in Medio Oriente rimane lo stretto di Hormuz. Che sia un blocco effettivo o parziale, lo sappiamo, la strategia iraniana sta avendo ripercussioni in Occidente e in Oriente su petrolio, fertilizzanti, ma anche chip e altri beni. Ma quale impatto potrebbe invece avere la mossa americana se applicata appieno sull'economia iraniana? Ce lo racconta Chiara Savi.
Se effettivamente Washington riuscisse a bloccare Hormuz, a bloccare i porti iraniani che si affacciano sul Golfo Persico, ecco, la misura avrebbe un impatto economico non indifferente. E questo perché il 90% del commercio annuale iraniano passa da Hormuz, il petrolio e il gas da soli rappresentano l'80% delle entrate da esportazione del paese, quasi un quarto del suo PIL. La Fondazione per la Difesa delle Democrazie, che è un centro di analisi indipendente con sede a Washington, ha stimato che se la strategia americana riuscisse nel suo intento, l'Iran perderebbe 435 milioni di dollari al giorno. Ci aggiriamo attorno ai 13 miliardi di dollari al mese, non una cifra da poco. L'Iran è riuscito ad esportare petrolio in questo periodo di guerra, lo ha fatto ad un prezzo più alto, visto le ripercussioni sul corso del greggio, ma se alla Repubblica Islamica fosse impedito di esportare per un periodo prolungato, ci sarebbero ripercussioni sullo stoccaggio del petrolio. I luoghi fisici dove si conservano le riserve si troverebbero riempiti in meno di 2 settimane. Oltre questo periodo, i produttori sarebbero costretti a chiudere i pozzi. E se questo stop si prolungasse sul lungo periodo, verrebbero perse a livello di produzione fino a 500.000 barili al giorno. Si stima fino a 15 miliardi di dollari annui.
È stato arrestato in Florida Alexandre Ramagem, ex capo dei servizi segreti brasiliani, ricercato dalla giustizia in fuga negli Stati Uniti dall'anno scorso. L'ex uomo forte di Bolsonaro è stato fermato a Orlando per un controllo stradale e poi incarcerato per irregolarità migratorie dall'ICE, l'autorità statunitense dell'immigrazione. In patria, Ramajem è stato condannato a oltre 16 anni di carcere per il suo ruolo nel tentato colpo di Stato dopo le elezioni del 2022 a sostegno dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Brasilia ha già avviato le procedure per l'estradizione. Torniamo ora sul voto ungherese che ha messo fine ai 16 anni di potere incontrastato di Viktor Orban. Un cambiamento salutato positivamente dalla maggioranza dei parlamentari svizzeri, secondo cui è un chiaro messaggio a favore di Bruxelles. Meno apprezzato invece tra i ranghi dell'UDC. Cosa rappresenta la perdita di questo alleato simbolico per i democentristi? La risposta nel contributo di Anna Valenti.
Ich war etwas enttäuscht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Orban.
Martin Hub ammette di aver sperato fino all'ultimo nella vittoria di Viktor Orban. La delusione è cocente. Membro, come altri esponenti del suo partito, dell'Associazione Parlamentare Svizzera-Ungheria, Hub fa parte di quell'ala del partito che ha nutrito forti simpatie nei confronti di alcune delle politiche dell'ex premier ungherese. Non è un segreto che l'UDC fosse soddisfatta della politica di Orban. Avremmo preferito che le cose fossero rimaste così. Per quanto riguarda la stretta all'immigrazione, ad esempio, sottolinea Hub, che ammira Orban per aver difeso i confini di un paese che è anche alla frontiera di Schengen. Difesa dei confini, della sovranità nazionale, la linea dura contro l'immigrazione illegale sono alcuni dei principi condivisi dall'UDC svizzera con l'ex premier ungherese. Ma il principale era la forte critica dell'Unione Europea, del centralismo e della burocrazia di Bruxelles. Lettura che in Svizzera trovava eco anche nel settimanale Weltwoche, diretto da Roger Köppel, voce di primo piano dell'antieuropeismo elvetico. L'UDC rischia ora di perdere un alleato simbolico anti-UE? Possono esserci ricadute, ad esempio, sul voto, sull'iniziativa 10 milioni bastano, oppure sui nuovi accordi bilaterali Svizzera-UE? Vale a dire, anche l'elettorato svizzero, come quello ungherese, potrebbe volere un'Europa più forte e vicina, penalizzando la destra nazionalista?
No, non credo.
Un'influenza sulla Svizzera? Non credo. L'Ungheria è troppo lontana, afferma Hub. Ci sono relazioni a livello politico, parlamentare, certo, ma il contesto, sottolinea il consigliere nazionale zurighese, è totalmente diverso. Le decisioni del popolo ungherese non influenzeranno quelle dell'elettorato elvetico. Affinità politiche dunque, ma le traiettorie, è convinto Hub, resteranno diverse.
E ancora in Svizzera non li vediamo, ma ogni giorno migliaia di tentativi di frode informatica vengono bloccati da sistemi operativi, antivirus e appositi filtri. Ci sono poi quelli che riescono a bucare o a girare queste prime barriere di protezione, ed è a questo punto che interviene il fattore umano. Per questo le autorità hanno lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Gli aggiornamenti del sistema operativo sono importantissimi.
Memorizzare molte password può risultare difficile. Una soluzione per questo problema è il gestore di password. Uno
strumento. Video esplicativi, approfondimenti tematici, consigli pratici e anche un quiz per testare le nostre difese. Non quelle informatiche installate sui nostri computer o telefonini, ma quelle cognitive, quelle che ci permettono di riconoscere un'esca inserita nell'email, di diffidare da un'allerta, da una presunta vincita o dalla verifica di una spedizione in corso. La settima edizione della campagna di sensibilizzazione super.ch, promossa da autorità federali, polizie, FFS, poste e assicurazioni, propone uno sguardo a 360 gradi su tutte le minacce attuali e sui mezzi per contrastarle. E si tratta di tentativi sempre più subdoli perché originati e personalizzati dall'intelligenza artificiale. È per esempio il caso delle frodi nell'e-banking, che mirano a sottrarre credenziali d'accesso tramite email, SMS o chiamate false che sembrano provenire dalle banche. Alcune affermazioni possono così sembrare plausibili, ma a un esame più attento risultano incoerenti. Per esempio, una banca è in grado di identificare un addebito, ma di norma non sa quale prodotto o servizio specifico sia stato acquistato. Se al telefono vengono fornite informazioni molto dettagliate su un presunto acquisto, è dunque opportuno essere particolarmente cauti, affidandosi esclusivamente ai canali ufficiali, senza comunicare i propri dati d'accesso e bloccando qualsiasi tentativo di collegamento esterno al computer, il cosiddetto accesso da remoto. remoto. Questo e altri esempi vengono riportati sulla pagina internet super.ch, super scritto con un trattino dopo ogni lettera, titolo dell'omonima campagna di sensibilizzazione.
L'allenatore della nazionale svizzera di hockey, Patrick Fischer, ammette pubblicamente di aver falsificato un certificato Covid. In un video chiede scusa, i fatti risalgono al 2022, quando Fischer, che rifiuta le vaccinazioni, per recarsi alle Olimpiadi di Pechino aveva bisogno di un certificato. Un anno dopo è stato condannato per falsificazione di documenti, ma non informò né Swiss Olympic né la Federazione Svizzera di Hockey. Ora che è stata fatta trasparenza, la federazione ritiene chiusa la vicenda. Ricordiamo che mancano poche settimane all'inizio dei campionati mondiali in Svizzera. E con questa notizia si chiude questa edizione del Radio Giornale. Vi lascio allo sport. Buona giornata.